dal libro della Genesi. Il Signore diceva, quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva, devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti io l'ho scelto perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso. Disse allora il Signore, il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse, «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li puoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio, lontano da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?» Rispose il Signore, «Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse, «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città?» Rispose, «Non la distruggerò se me ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse, «Forse là se ne troveranno 40. Rispose, «Non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese, «Non si adiri, mio Signore, se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose, «Non lo farò se ve ne troverò 30. Riprese, «Vedi come ardisco parlare al mio Signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose, «Non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese, «Non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose, «Non la distruggerò per riguardo a quei 10. Come ebbe finito di parlare con Abramo, il Signore se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione.
Allora, avevamo visto l'altra volta la prima parte del capitolo 18, dove c'è l'incontro di Abramo con questi tre ospiti che lui accoglie in quel modo così pronto, ecco, sollecito, tipico, ecco, di un orientale, perché l'ospitalità è una delle leggi fondamentali, ecco. E vediamo che questa sezione, capitoli 18 e 19 della Genesi, appunto il 18 con queste due parti, la prima parte i tre ospiti che arrivano e l'accoglienza che fa Abramo, la seconda parte l'intercessione da parte di Abramo e il capitolo 19 poi la distruzione di Sodoma e Gomorra, di cui noi solo faremo qualche piccolo accenno, no? Per quello che ci interessa. Ecco, vedo che l'ospitalità ha una importanza centrale, ecco. E la cosa interessante è che tutti questi due capitoli, tutta questa sezione del libro della Genesi è percorsa proprio dalla presenza di questi tre uomini che erano definiti angeli di Dio, che hanno un duplice compito. All'inizio promettere e annunciare la nascita di Isacco, finalmente la nascita del discendente di Abramo e Sara, quindi inizia con un annuncio di vita, la loro venuta, e infine alla fine però hanno un compito di annunciare una morte, una fine, che è la distruzione appunto delle città di Sodoma e di Gomorra. E in mezzo a questi due annunci c'è proprio questo racconto dell'intercessione di Abramo presso il Signore. Certo, a noi ci sconcerta questo Dio che decide la fine di queste due città per le loro colpe. Dice che il loro peccato è troppo grande. Ed è ovviamente qui l'applicazione di quella norma, di giustizia che era tipica dell'antichità, sia in Israele che anche nei popoli vicini, i Fenici, gli Assiri, i Babilonesi, quella che noi definiamo poi, anzi che è definita così nel codice di Hammurabi, che è la legge del taglione, cioè occhio per occhio, dente per dente, quindi una giustizia che di cui abbiamo già parlato altre volte, che fa come una bilancia, no? Tra il danno arrecato e ciò che viene comminato a chi ha compiuto il danno o il peccato. Ciò che è inedito in questo momento, cioè al momento dell'episodio, del racconto che viene fatto, è invece questa concezione di un giudizio ordinato dalla grazia, dal dono di grazia. Sarà uno dei temi su cui noi insisteremo di più, ecco. E allora Abramo, già abbiamo visto l'altra volta che è presentato come buon ospite, prima li ha accolti preparando il banchetto e tutto quello avevamo visto, adesso li accompagna per un tratto di strada, abbiamo visto al versetto 16, loro si dirigono verso un punto da cui possono vedere dall'alto le città, appunto, che sono venuti a visitare, e dove anche vive Lot, che ci ricordiamo si era separato da Abramo e aveva scelto la valle più fertile, la valle più bella, più ricca, quello che sembrava, noi si potrebbe dire, un paradiso terrestre, e vedremo che cosa succede, no? Subito però il testo comincia con una specie, possiamo dire, di riflessione di Dio tra sé, ci presenta Dio che ragiona in se stesso, no? E dice, e la prima cosa che fa Dio, che cosa fa? Fa una rivelazione, cioè toglie un velo, toglie un'oscurità. C'è qualcosa che Abramo non sa, ma che Dio vuole dire ad Abramo, capisci? Decide di voler condividere con lui. Nel versetto 17, devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare? È un monologo di Dio che evidenzia la familiarità di Abramo con il Signore. Abramo è ritenuto degno di essere messo a conoscenza delle decisioni intime di Dio. E Dio stesso dice il motivo di questo, perché Abramo è destinatario delle promesse di Dio, è l'eletto, colui che è stato scelto e è benedetto da Dio per diventare benedizione di tutte le nazioni. Abramo, come diranno altri testi dell'Antico Testamento, il profeta Isaia, anche Daniele, è l'amico di Dio. Questo dice già una cosa, no? Quindi Abramo come amico di Dio non può rimanere all'oscurità, cioè Dio non può tenergli nascosto qualcosa, perché un dono dell'amicizia, una caratteristica dell'amicizia è proprio quella della confidenza senza riserve, la trasparenza, no? Se non c'è una sincerità fino in fondo non è una vera amicizia, è qualcos'altro, c'è interesse, c'è in fondo tornaconto, ma la vera amicizia porta a una comunicazione anche di quello che sta nel cuore, ecco, di ognuno dei due. E così allora Dio confida ad Abramo, suo amico, che sta per punire Sodoma e Gomorra. E qui Abramo da Dio è chiamato a fare anche un'opera di mediazione, se vogliamo, svolge un ruolo di mediatore, che appunto gli è attribuito da Dio stesso, perché Dio non può rifiutare nulla ad Abramo. Abramo è il suo portavoce, se vogliamo, è colui che lo rappresenta in questo momento tra gli uomini. Abramo sa, essendo l'amico di Dio, che allora lui può intercedere, può osare con coraggio chiedere a Dio. Quella distanza tra la creatura e il creatore viene in qualche modo superata proprio dall'amicizia. E allora Abramo, da buon orientale, vedremo, contratta, apre una contrattazione, cerca, ecco, di abbassare il prezzo, se vogliamo. Quindi, nei primi versetti, questo primo brano, c'è proprio una forte insistenza sull'autorità di Abramo, che giustifica l'audacia che lui ha nel chiedere, nel rivolgersi a Dio. Allora questa, in fondo, qui c'è un primo elemento importante. Dio tiene conto dei giusti, come è Abramo, più di quanto non desideri la distruzione dei malvagi. Questo sarà un altro elemento importante che vedremo nel proseguo. E allora ecco che cosa è venuto a fare Dio. È venuto a vedere questo popolo, questa gente, la gente di Sodoma, di Gomorra, che nel capitolo 13 avevamo visto c'era un accenno, che era gente molto cattiva e peccatrice. Vedremo più alla fine di che cosa si tratta, che peccato è quello di Sodoma e Gomorra. Sicuramente è un'ingiustizia per essere venuta meno la loro obbedienza alla legge, a una legge, che poi vedremo qual è. E proprio per l'amore per la giustizia che ha Dio, lui dice: voglio scendere a vedere, come aveva detto anche nel caso della Torre di Babele, voglio scendere a vedere. Dio non si accontenta del grido che gli arriva, oppure possiamo anche dire che tutte le volte che Dio arriva un grido, che sia un grido di peccato, che sia un grido di sofferenza, come sarà quando il popolo sarà schiavo in Egitto, Dio scende, cioè Dio si fa presente, Dio se ne prende cura, come direbbe la prima lettera di Pietro. Ma in questo scendere a vedere c'è una porta aperta, perché Dio dice: voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto questo male, oppure no, io lo voglio sapere, mi voglio rendere conto in qualche modo, no? Quindi c'è la possibilità, nel discorso che fa Dio, di un no, no? Che non è del tutto esclusa la possibilità che non sia vero. E allora Dio scende, e così Dio e Abramo si possono incontrare, si possono parlare, a viso scoperto, senza veli, senza qualcosa che rimane nascosto. E da questo incontro tra Dio e Abramo inizia tutto un andirivieni. Non è facile in questo brano seguire fino in fondo i movimenti di Abramo, perché va, però nel contemporaneamente rimane alla presenza del Signore e poi ritorna, c'è tutta una serie di movimenti, ma che dicono una cosa importante, che forse qui sta proprio il grande compito di Abramo, questo camminare, stare fermo, parte ma rimane, fondamentalmente lui sta alla presenza di Dio, quindi dove sta Dio, dove va Dio, lui va o sta, perché il suo compito qui è questo: stare alla presenza del Signore per intercedere e pregare. Se andiamo un po' allora qui a approfondire questo andare, questo stare di Abramo, Dio che sta. C'è una cosa interessante dalla nostra traduzione non si capisce, perché come dice il versetto 22, no? Del nostro testo, che è la traduzione corretta, esatta rispetto al testo che noi ora abbiamo anche in ebraico. Mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore, quindi Abramo rimase davanti al Signore. Quindi questo indica che cosa? Una subordinazione di Abramo rispetto a Dio. E questo è logico, no? Rientra nella logica. Ma Ci sono dei manoscritti e ci sono delle note testuali in testi antichi che indicano il contrario, che in origine qui non c'era scritto che Abramo rimase davanti al Signore, ma dice il contrario, il Signore rimase davanti ad Abramo. Quindi tutto è capovolto, è Abramo, qualche modo se vogliamo, che sale in cattedra, che è quasi come un maestro di Dio. Dio sta davanti a lui. Ovviamente questo era un'immagine troppo audace, e qualcuno, probabilmente qualche rabbino, qualche copista, ha pensato che andava corretto, e quindi ha rimesso le cose a posto secondo la nostra logica, e allora è Abramo che sta davanti a Dio. Ma questo invece testo che dice che Dio sta davanti ad Abramo, in fondo è anche, ci dice qualcosa di più profondo, no? Perché quasi sembra che Dio voglia giustificare la sua decisione di fronte ad Abramo. È quasi che Dio desiderasse che Abramo non stia zitto, ma interceda, che in qualche modo dica questa parola, Abramo. E sembra che il Signore non aspetti altro che Abramo interceda per poter cambiare la propria decisione. Dio vuole esercitare la sua giustizia attraverso la misericordia invocata da Abramo. È una variante testuale, quindi va bene, il nostro testo che noi abbiamo è questo, però in fondo questo in qualche modo giustificherebbe anche l'audacia di Abramo, no? Com'è che Abramo prende coraggio per parlare così poi a Dio? Perché Abramo sta chiedendo una cosa importante a Dio, gli sta chiedendo appunto di mettere da parte il principio della giustizia retributiva e di prendere in considerazione un'alternativa. Dio, ci ricordiamo, al diluvio aveva voluto distruggere l'umanità per il suo peccato, ma in quell'occasione ha anche promesso di non distruggere tutta l'umanità, che non avrebbe fatto più quella distruzione. Però qui ora c'è un problema, che è ricominciato tutto da capo, risiamo nelle stesse condizioni. E Dio decide di intervenire. Però Abramo, ecco, è posto di fronte a Dio, o se vogliamo possiamo dire anche che Dio è posto di fronte ad Abramo, perché tutto non sia come prima. E Abramo appunto comincia la sua contrattazione. Qui c'è proprio tutto il sapore dei mercati dell'Oriente, no? Ecco, dove proprio le cose funzionano così, ecco, che attraverso la contrattazione, no, si tira sul prezzo e si arriva al prezzo giusto. Il problema a volte di occidentali che vanno da quei paesi orientali del Medio Oriente o del nord dell'Africa e pagano la roba, li fregano bene bene perché non sanno come funziona, no? Allora, invece proprio lo stile è proprio quello quello di Abramo, è di contrattare al mercato, oppure può essere anche una contrattazione giudiziaria, dove Abramo si presenta come l'avvocato difensore, in qualche modo. Ecco. E Abramo passa da un iniziale indugio, diciamo, a un discorso molto, molto coraggioso. Ecco. E se ci sono 50 giusti, tu distruggerai tutta la città. E poi 45, 40, 30, fino ad arrivare a 10. E a 10 si blocca, si ferma. Il principio, quindi, che regge tutto questo racconto di questa contrattazione è quello di sottrarre il popolo, le città di Sodoma e di Gomorra, al giudizio di Dio secondo il principio retributivo, puntando invece sulla presenza dei giusti e sulla forza di redenzione, di salvezza operata dal bene. Qui c'è un esplicito rifiuto della punizione collettiva. Solo il singolo, colui che pecca, questo sarà un principio che verrà poi sviluppato dai profeti, no? Ecco. E che sarà, era ancora molto presente al tempo di Gesù. Basta pensare a quando Gesù incontra il cieco nato e gli apostoli gli domandano chi ha peccato perché lui sia cieco, sia nato cieco, lui o i suoi genitori? E Gesù risponde né lui né loro, perché questo è successo, è avvenuto perché si manifesti la gloria di Dio. Qui c'è già un germe, se vogliamo, di questo principio, ecco, che solo la persona deve essere punita come merita, la persona. Allora ci rendiamo conto che qui è in gioco la giustizia di Dio, che non può compromettersi con il male. Quindi Dio deve togliere il male. Lui, quando vede il male, deve intervenire. Ma c'è anche il problema della responsabilità personale. Paga chi ha la responsabilità del male. E Abramo, ecco, per svolgere questo suo compito di mediatore e di intercessione, dice il versetto 23, Abramo gli si avvicinò e gli disse. Guardate, è la prima volta nella Bibbia che un uomo prende l'iniziativa per il dialogo con Dio. Era sempre stato Dio, del resto anche con Abramo stesso, no? E appunto, da buon mercante, sa come trattare, si avvicinò, dice il testo, che è un verbo che ha tanti richiami, perché è l'avvicinarsi di chi ha fiducia, di chi non ha paura, di chi ama, di chi vuole entrare in relazione, ma nello stesso tempo può essere anche l'avvicinarsi di chi si schiera a battaglia, di chi offre, oppure anche di chi offre un sacrificio. Ma qual è la battaglia che Abramo deve combattere con Dio? E Abramo questa battaglia la compie a suon di domande. Lui domanda a Dio: davvero sterminerai, davvero vuoi sopprimere e non perdonerai? E poi nel versetto 25, non praticherai tu la giustizia? Poi dopo cambia e non chiede più ma per due volte ripete lontano da te, un'espressione molto forte, che è un po' strana anche, se noi la andassimo a la traducessimo letteralmente vorrebbe dire al flauto per te, perché c'è una parola qui che è in ebraico allilà, che sentite il suono, è lo stesso di alleluia, no? Quindi è un suono che è una radice che ha a che vedere con il canto, con il suono, con gli strumenti, con la lode, con i salmi, tehillah, quindi è un suono, è una parola, un'espressione che indica una gioia, ma che indica anche un dolore, indica un canto, che per noi il canto di solito è un'espressione di gioia, no? Per loro però poteva essere gioia, ma anche lamento, ma anche espressione di dolore. E poi un'altra cosa interessante è che ritorna due volte questa espressione lontano da te, ma la prima volta questo tu in ebraico è maschile, la seconda volta questo tu in ebraico è femminile. Quindi Dio è in qualche modo da Abramo interpellato come padre e come madre. E allora Abramo suona, se vogliamo, le corde profonde di Dio, del Signore, nei confronti della sua creatura. E allora gli chiede di essere padre accanto ai suoi figli e gli chiede di essere madre con la tenerezza di una madre. E Abramo chiede e ottiene, perché subito dopo, Dio si rende disponibile. E anche qui c'è un altro elemento molto bello, perché ritorna in maniera ritmata il verbo trovare. Questo specie di cantilena, se vogliamo, che nell'Antico Testamento è la parola chiave dell'amore, perché l'amato e l'amata, pensiamo al Cantico dei Cantici, hanno tutto questo gioco di perdersi e trovarsi, no? Allora sulla bocca di Dio e su quella di Abramo questa parola appare come un rincorrersi dell'amore. Come dire che queste città sono perse e hanno bisogno di essere ritrovate. Se sono cercate, forse il male potrà essere vinto in loro. Abramo prega proprio che le città di Sodoma e di Gomorra siano trovate di nuovo, siano di nuovo riconosciute, perché questo avrebbe riportato loro alla vera vita. Lui sapeva che cosa voleva dire sentirsi chiamare per nome da Dio, Abramo, Abramo. Ecco, lui gli aveva cambiato la vita, no? Sentirsi chiamare per nome da Dio cambia la vita. Abramo manifesta però a questo punto se stesso, perché dice io sono. Abramo, la preghiera di Abramo lo coinvolge, lui è coinvolto personalmente, dice io sono, e che cosa è Abramo? Dice sono polvere e cenere. Quindi lui sa di non avere diritto di patteggiare con Dio. Ovviamente polvere, la polvere ci richiama la polvere della terra con cui Dio ha creato l'uomo, ha plasmato l'Adam. Ma questa parola polvere in ebraico indica anche la sorgente, la fecondità di una sorgente. Allora Abramo qui impara a risalire al proprio principio, alla propria sorgente, che è una sorgente di vita feconda. Allora la presentazione umile di Abramo in realtà è proprio questa, di tornare, di riscoprire, di presentare la propria povertà, ma anche la propria vita piena che lui ha ricevuto da Dio, dal suo principio, dalla sua sorgente. E c'è anche un altro, questi sono un po' giochi di parole che piacciono molto ai rabbini, no? Agli ebrei, perché cenere, come la parola polvere, la stessa radice significa polvere, ma può significare anche la sorgente, allo stesso modo la radice che significa cenere, hefer, è anche, sentite, ofir. Sono diverse le vocali, ma le consonanti sono le stesse. C'è solo una piccola lettera diversa, quella yod, la yod è quello iota di cui parla Gesù nel Vangelo di Matteo, dice non passerà neanche uno iota, che è una consonante, una lettera vera e propria dell'alfabeto ebraico, che è però come una specie d'accento, di virgolina, piccolissima, ma che nell'interpretazione ebraica questa yod indica la presenza di Dio. Allora, nel cuore dell'uomo entra il Signore e trasforma la povertà in ricchezza, il fango, la cenere in polvere d'oro, quindi, e il pianto in canto di gioia. Allora, questo piccolo io sono di Abramo si avvicina all'io sono di Dio e parla con lui, questo dialogo insistente, a tratti si potrebbe dire anche un po' insolente, quasi sembra rimproverare Dio, quasi a volte qualche piccola minaccia se vogliamo, ma ormai ecco, Abramo è giunto alla fine e tenta ancora un'ultima carta, se vogliamo. Dice, non si adiri il mio Signore. Non si adiri, anche qui in ebraico, adirarsi è una parola molto simile a prendere fuoco, infiammarsi. Dio è colui che si accende di gelosia per la sua creatura. E allora, c'è per le città di Sodoma e di Gomorra, intrise di peccato, una speranza di salvezza. Questo dice, no, questo non adirarsi di cui parla Abramo, potrebbe Dio perdonare a questi peccatori? E la cosa che è ancora più sottile, importante, chi è che determina il futuro e l'operare di Dio? sono gli empi o sono i giusti? Dio vuole punire o vuole salvare? Per la cultura antica, come abbiamo già accennato, la colpa di uno è la colpa di tutti. Quindi il singolo è coinvolto nel destino di tutti, se vogliamo nel destino sociale, nel destino comunitario. Per sei volte Abramo si appella a Dio, il quale gli risponde sempre affermativamente. Abramo di volta in volta osa diminuire il numero dei giusti, no? Quasi come per tirare la corda. Alla fine non si dice, ecco, tiri troppo la corda si rompe. E Abramo qui cerca di applicare la giustizia di alcuni a tutti. Il fatto che alcuni sono giusti che abbia effetto per tutti. Il problema è vedere se Dio accetta questa inversione rispetto a quello che sembrava fino adesso, che il peccato di alcuni ricadesse su tutti. E sembra proprio che qui nasca, o si cerchi di far nascere, un nuovo concetto di giustizia. Non la giustizia che vuol dare a ciascuno il suo, che mette da una parte i giusti e dalla parte gli empi, i peccatori, ma una giustizia che cerca di salvare tutti. E per questo si serve dei giusti, per far leva sulla loro giustizia. E Dio risponde ad Abramo, se trovo, se ci sarà. Quindi Dio sembra disposto a cambiare in nome di un piccolo resto che rimane fedele il suo giudizio. Abramo si ferma al numero 10 perché è un mistero. Se vogliamo, 10 sono le 10 parole del Decalogo, no? Quindi sono il numero 10 sembra quello necessario per compiere la giustizia, quindi che siano necessarie 10 persone. Del resto, nella sinagoga non si poteva pregare se non c'erano perlomeno 10 persone. Ecco, può darsi, ma dopo vedremo che forse in realtà questo è un espediente letterario. O forse perché, appunto, come si diceva, Abramo ha osato tanto, e allora a un certo punto si ferma, ma ecco, lui è andato oltre, ha osato tanto perché si è reso solidale con il popolo di Sodoma e di Gomorra. Quando appunto Abramo arriva a 10 e si interrompe, la scena termina, il Signore non parla più, non parla più neanche Abramo, e è come se rimanessero solo i passi di Dio che va verso Sodoma e Gomorra, e la nostra traduzione dice Abramo ritornò alla sua abitazione. Letteralmente Abramo ritornò al suo luogo. E il luogo, Macom in ebraico, per gli ebrei è il nome di Dio. È il Signore stesso, che è la dimora del suo popolo. Allora Abramo ritorna nella sua abitazione, ma che è il luogo dove incontra Dio. Il fatto che ci sia un piccolo resto di giusti voluto da Dio che porta avanti la storia della salvezza nonostante la diffusa malvagità è un tema presente molto nella Bibbia, molto nei profeti. Abbiamo visto che Abramo, patteggiando, scende fino a 10. Il profeta Geremia e il profeta Ezechiele diranno che basterà un solo giusto per salvare tutti. E qui, ecco, da qui poi dopo scaturisce anche la teologia di Isaia, secondo la quale per un solo giusto Dio salverà tutto il popolo. E poi, ecco, questo giusto sarà Cristo. Quindi Abramo qui sta lottando per una nuova conoscenza di Dio, cioè un Dio che vuole totalmente salvare, che per uno è disposto a perdonare tutti. E la cosa ancora, ma è che lui si fa quell'uno per perdonare tutti. L'intervento di Abramo è come che, diciamo, mette in guardia Dio, che è qui come giudice, di non punire l'innocente assieme al colpevole. E questo era l'idea che c'era, no? I giusti possono salvare solo se stessi, i malvagi invece possono trascinare alla rovina anche gli innocenti, ma non possono essere salvati dagli innocenti stessi. Cioè, il potere della colpa è più grande e più forte di quello dell'innocenza. E Abramo affronta questo con due domande. Farai dunque perire l'innocente insieme al colpevole? Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Dice, lungi da te, abbiamo già visto, lungi da te. Abramo sostiene che questo comportamento sarebbe indegno della santità di Dio. Dio... Abramo non ricorre a criteri morali, ma alla santità di Dio, cioè alla natura di Dio. La speranza dell'uomo di essere perdonato e salvato dai propri peccati si radica proprio nella tutela che Dio ha, quello che i profeti dicono, del proprio nome, cioè della propria natura, di se stesso. Cioè Dio non ci può salvare secondo nessuna legge morale, ma ci salva solo perché Lui è il Dio della misericordia, è il Dio dell'amore, per quello che Lui è, non per quello che Lui fa, o che dobbiamo fare noi, ancora meno, ecco, o che possiamo fare noi. E poi Abramo affronta un'altra questione anche. Abramo propone un'altra possibilità rispetto a quella della giustizia retributiva. Cioè, il contrario di quello che si diceva prima, cioè che i giusti abbiano il potere di salvare gli altri oltre che se stessi, cioè di annullare la capacità distruttiva della colpa. Abbiamo visto, ecco, che Abramo mercanteggia, no? Sul numero dei giusti, si passa da 50 a 10. Ci siamo chiesti perché questo si arriva fino a 10. I numeri non sono importanti in se stessi, sono un espediente letterario, perché quello che conta è ciò che il messaggio che sta dietro, no? Basterà un esiguo numero di giusti per salvare una comunità, anche se composta per la maggior parte di peccatori. Quindi qui questo principio fa nascere una nuova immagine di Dio, non più un Dio calcolatore, custode della moralità, pronto a punire, ma un Dio pronto a riconoscere la giustizia di pochi in favore di molti. Quello che dirà poi anche Pietro nella sua prima lettera: Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Abbiamo visto che il dialogo si conclude bruscamente. Ci si aspetterebbe che arrivi più giù di 10, no? Invece si ferma a 10. Però abbiamo detto che quello che conta è questo nuovo principio, questo nuovo metodo di giudizio. I giusti hanno la capacità non solo di salvare se stessi, ma anche gli altri. Quindi è stato messo in qualche modo un limite alla distruttività del peccato. Con Abramo e questo suo coraggio di contrattare con Dio, nasce proprio questo principio di giustizia che è fondato sulla grazia, sulla misericordia, che perdona i colpevoli per riguardo agli innocenti, e invece non più assegna agli innocenti il destino dei colpevoli. E l'ultima parola la vorrei spendere sulla preghiera di intercessione di Abramo. Nella tradizione ebraica si dice che l'intercessione è come un tridente in mano al credente, che fa alzare Dio dal trono della giustizia per farlo sedere su quello della misericordia. E il tridente sono tre, no, punte, e le tre punte sono l'insistenza, l'umiltà e la fiducia. Abbiamo già notato che Abramo intercede 6 volte, quindi raddoppia il 3. Vorrei dire un'altra cosa, scusatemi, che l'ho messa qui, forse la dovevo mettere prima, ma non importa. Qual è il peccato di cui si parla? Allora, noi sappiamo, ecco, che, voglio dire, è diventato anche un termine in italiano, no? La sodomia, i sodomiti, no? Quindi, per tanti secoli e anche oggi spesso si continua a leggere il peccato di queste città come un peccato sessuale e specificatamente di omosessualità. Ma non è questo il centro. Il testo biblico non importa a questa conclusione, guardate, se voi andate a leggere poi il capitolo 19. In realtà, dentro al peccato di Sodoma c'è un aspetto sessuale, ma quello che viene punito, il grande peccato di Sodoma, è l'inospitalità, il non rispettare l'ospite. Sodoma è una città chiusa, che non è ospitale rispetto agli stranieri, anzi, usa violenza agli stranieri. C'è anche una violenza di ordine sessuale di cui si parla, ma il problema fondamentale non è lì. La vera colpa di Sodoma e di Gomorra è quella di non essere ospitali, cioè di non essere aperti nei confronti degli stranieri. È un peccato questo sociale, di gravità sociale. Qui non c'è nessun giudizio sugli orientamenti sessuali delle persone. Questa è una questione che non può essere affrontata e risolta con questo testo della Genesi. Ci sarà altro, ma non è qui. Qui la questione è un'altra. Qui è una questione di solidarietà che viene presentata, che viene superata da due elementi. E qui concludo. Attraverso la potenza della preghiera di intercessione appunto di Abramo, che si fa carico della collettività, che è sicuramente una collettività ferita gravemente dal male, dal peccato. Ma Abramo è mosso, prega perché l'ultima parola sia una parola di bene per loro. E poi c'è anche però la potenza del gruppo dei giusti nella città. Qual è il problema? Ecco. Abbiamo detto, il problema è un problema di giustizia. Abramo dice a Dio: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Perché Dio ha deciso di distruggere le città. Ma noi sappiamo che in ogni città c'è un miscuglio di bene e di male. A noi ci piacerebbe tanto dividere, no? Ci garba tanto dividere il bene dal male, i buoni dai cattivi. Ma in realtà nella nostra società, nell'umanità, no? Ma dentro di noi c'è metà buono e metà cattivo, c'è il bene e il male. Come può Dio distruggere tutto? Questo è il problema di Abramo. E gli dice appunto: lontano da te il far morire il giusto con l'empio. Così che il giusto sia trattato da empio, no? Questo sarebbe un'ingiustizia. Allora, dove c'è il male, ma c'è qualcuno che prega, e c'è un gruppo di persone che per solidarietà, per contagio si potrebbe dire, propaga il bene, la giustizia, lì può iniziare la guarigione di quella società. Ci sono due possibili scelte di fronte a una società malata: o mandare tutto a rotoli, oppure la scelta di guarire quella società dall'interno. Davanti alla città corrotta c'è la possibilità, da una parte, di scegliere la preghiera e dall'altra l'impegno nella giustizia. Sono due cose che non possono essere separate l'una dall'altra. Noi abbiamo sempre la tentazione di dire questo mondo è corrotto, c'è la corruzione politica, la corruzione economica, no? Ma detto questo, che scelte abbiamo? Che scelte facciamo? Ci sono due possibilità, ci dice Abramo: la preghiera, la forza della preghiera, e l'impegno responsabile. Siamo pochi? Abramo ci dice ne bastano 10 per salvare tutta la città. Laddove ci verrebbe voglia di abbandonare, di distruggere questo testo, Abramo ci racconta invece che la scelta più opportuna è pregare da una parte e dall'altra in prima persona, anche pochi, ma dall'interno essere principio di salvezza, riportare il bene dentro a quella realtà sociale, cittadina, comunitaria che sia. Ecco, questo mi sembra quello, un elemento importante che viene fuori da questo episodio: la potenza della preghiera di intercessione e la potenza di essere una presenza, pur piccola, ma di persone che invece di attirare distruzione attirano benedizione.